Vito e gli altri di Antonio Capuano. Mercoledì 27 marzo, CSOA Forte Prenestino, via Federico Delpino 100 celle.
Info www.ondarossa.info/scarceranda, www.fortepremestino.net.
Perché il carcere nuoce gravemente alla salute.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Salve.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor,
liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
Guardarla.
E allora, buongiorno a tutti e tutti, questa è Radio Onda Rossa, questa è La Conta, sono le 15 e 6 minuti primi, e, dalle frequenze di Radio Onda Rossa sugli 87 e 9, dunque iniziamo la trasmissione La Conta di quest'oggi. Come avevamo, ma non solo noi, un po' tutti avevano previsto, vi è stato il rinvio di un anno della chiusura degli OPG, ma chiusura che non sarebbe potuta avvenire perché in realtà le strutture sostitutive degli OPG non erano state per nulla predisposte, nemmeno iniziati i lavori. Come abbiamo detto, la legge prevedeva il trasferimento degli internati nei 6 OPG nazionali ai tanti micro OPG a livello regionale. Si trattava praticamente di ricostruire una struttura manicomiale criminale in maniera forse meno indecente di quelle esistenti, però sempre con sistema custodialista e comunque a livello regionale. La differenza era che passavano dalle dipendenze del Ministero di Grazia e Giustizia alle regioni, quanto problemi sanitari, però sempre con un atteggiamento custodialista, quindi dei micro OPG in realtà diffusi sul territorio con un grosso problema. Vediamo quindi cosa dicono. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato di un anno la chiusura degli OPG, proposta del Ministro della Salute Renato Balduzzi, ha deciso ieri, l'agenzia del 22, quindi il 21 di marzo, ha deciso la proroga della chiusura degli OPG al 1 aprile 2014, era il 31 marzo 2013, è stata spostata. In attesa, e questa è la motivazione, della realizzazione da parte delle regioni delle strutture sanitarie sostitutive. Il Consiglio dei Ministri precisa che nel decreto ministeriale della salute si sollecitano le regioni a prevedere interventi che comunque supportino l'adozione da parte dei magistrati di misure alternative all'internamento, potenziando i servizi di salute mentale sul territorio, quelli che appunto esterni, quelli senza accuse, quelli che si va la mattina con le proprie gambe e si torna a casa, quindi quelli senza internamento, per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi. E in realtà questo sarebbe il punto centrale di questa vicenda, non è tanto che si dovevano chiudere quei grossi ospedali psichiatrici giudiziari, che così le testimonianze avevano dimostrato essere molto simili a lager di torture, vergognosi un po' anche perché fatiscenti, vecchi, molto affollati, eccetera, non soltanto di farne dei piccoli, nuovi, puliti, eccetera, ma proprio di cambiare il concetto di perlomeno una parte di coloro che sollecitavano la chiusura dei manicomi criminali, ossia degli OPG. L'idea era quella di cercare di proporre una nuova impostazione, una nuova filosofia, non già al trattamento custodialista, cioè che rinchiudere colui o colei che vengono ritenuti infermi di mente, ma a proporre appunto un sistema ambulatoriale sostanzialmente, come ci sono i centri di igiene mentale. Anche su questo poi andrebbero affrontate, anche qui ci sarebbe ancora tanto da discutere, però sarebbe almeno un piccolo passo avanti. Insomma, il meccanismo rimane invece chiaramente custodialista. C'è poi tutta la vicenda economica, perché così dice ancora il comunicato del governo: per la chiusura degli OPG la legge, quella del 2012, prevedeva 272 milioni di euro per la costruzione delle nuove strutture e 55 milioni di euro ogni anno per il personale medico e tecnico. Ora quei soldi sono lì fermi, il governo uscente comunica che nulla è stato fatto per le 1000 persone che a tutt'oggi continuano ad essere internate nei luoghi che ledono la loro dignità, eccetera eccetera. Questo lo dice il comunicato dell'associazione Stop OPG, che però vi andiamo a leggere per direttamente. Dice allora: comunicato stampa del comitato Stop OPG dopo questo rinvio, così dicono loro. È un comitato fatto da psichiatri che chiaramente criticano l'esistenza del sistema del manicomio criminale, ossia la cura in termini custodiali, cioè il custodire, il rinchiudere la persona inferma di mente. Tuttavia ritengono utile il trattamento sanitario ed anche il trattamento sanitario obbligatorio in casi eccezionali, cioè ritengono che comunque esista la malattia mentale, che vada affrontata in termini anche con gli farmaceutico ed anche in qualche caso con appunto l'intervento obbligatorio, il trattamento. Però sono contraria all'esistenza del manicomio. Molti pensavano che in Italia fossero stati chiusi i manicomi, in realtà la battaglia è stata fatta, ma come tutte le battaglie non si vincono se non si continuano. Le battaglie è stata una bellissima battaglia, quella cosiddetta, quella del propriamente chiamata intorno alla legge Basaglia, che poi è una legge che lui appunto non ha riconosciuto, ha disconosciuto perché era molto abbandonava i principi, e comunque quella battaglia comunque è stata una battaglia importante, una delle più avanzate battaglie che in questo paese si è fatta come battaglia. Il risultato però non ha rispecchiato l'andamento della battaglia, perché appunto è rimasto il principio custodialista, cioè comunque la persona inferma di mente io la rinchiudo, dice lo Stato, viene chiusa a chiave come una galera. Non viene tanto considerata una persona malata che si cura volontariamente, ma una persona da rinchiudere, e dall'altra parte l'affermazione che comunque la persona esiste l'infermità mentale, e che l'infermità mentale rende impossibile che il soggetto esprima una sua volontà. Questo è il problema centrale, che quindi non si rispetta la volontà della persona, in questo caso appunto. Comunque questa è la posizione più o meno del comitato Stop PG, che comunque si batteva per la chiusura, per l'abolizione, per il fatto che queste 1400 persone venissero, la gran parte intanto quelle che i medici stessi ritenevano che potessero essere dimesse, dimetterne erano circa 400-500, quindi quelli devono essere dimessi immediatamente. I 1000 rimasti devono essere possibilmente passati attraverso un sistema nei centri di salute mentale sul territorio, e poi solo i casi estremi rinchiusi. Era una posizione intermedia, quindi tra chi ritiene di abolire la chiusura per coloro che ritenuti appunto così cosiddetti infermi di mente, e per chi invece vuole, è una posizione intermedia, e che si era battuta per questa, e adesso hanno avuto anche loro un insulto alla loro battaglia, e difatti così dicono. Alla fine il governo ha deciso di rinviare la data di chiusura degli OPG, leggeremo il testo definitivo eccetera eccetera, perché è uscito a caldo, non ancora avevano letto il comunicato del governo. Il comitato Stop PG aveva denunciato il pericolo di soluzioni improvvisate di fronte al ritardo nell'attuazione delle norme sul superamento degli OPG, costruendo dei mini OPG affidati a cliniche private, mette tra parentesi, e dichiarato come inaccettabile un rinvio senza vincoli a precisi impegni per chiudervi davvero, dare priorità alle misure di sicurezza alternative all'OPG con dimissioni per tutte le persone internate in proroga. Perché il problema non è il ritardo nell'apertura dei mini OPG regionali, le strutture speciali previste dalla legge del 2012, quella appunto che prevedeva al posto degli attuali OPG, da che Stop OPG chiede di non farli, ma di usare invece il budget previsto per chiudere gli OPG per potenziare i servizi di salute mentale delle SL sul territorio. Ecco, questo è il centro della battaglia. Attualmente tra quelli che vogliono mantenere in piedi comunque dei micro manicomi, casomai a livello regionale, però sempre luoghi dove non si esce, quindi carceri, quindi manicomi criminali piccoli, fatti ancora, se volete anche meglio, più puliti, però sempre chiusi, e invece loro potenziare con questi soldi, potenziamo le strutture sul territorio affidati appunto alle ASL, ASL, quindi che non abbiano nulla di custodiale, cioè non chiusure con le guardie, insomma. Tuttavia però appunto prevedendo in casi particolari anche il trattamento sanitario. E qui c'è tutta questa polemica, poi fatta anche su terreno molto tecnico. Insomma, il problema è questo, che praticamente anche qui si è persa una grossa occasione. Questo è il mio parere, perché la vicenda, come ricordate, lo ripetiamo per l'ennesima volta, però per coloro, a beneficio di coloro che non avessero seguito le trasmissioni precedenti, la vicenda nasce tutta da una indignazione, chiamiamola così, a livello veramente molto generale, molto vasto, che ha investito anche settori importanti di questa società. È successo che appunto la Commissione, a un certo punto nel Senato, per iniziativa del senatore Ignazio Marino, che è un medico, aveva appunto chiesto che il Senato licenziasse una commissione, cioè avviasse una commissione per andare a visitare lo stato degli OPG. La commissione è stata fatta, guidata da Ignazio Marino, e poi c'erano altri senatori, molti erano medici, quindi, e sono andati a visitarli un po' tutti. E, come dicevamo, hanno avuto l'accortezza di portare un cineoperatore abbastanza bravo. Quando sono arrivati Aversa e Barcellona Pozzo di Gotto, due dei sei, casualmente, ma non è che gli altri fossero meglio, questi sono tra i peggiori, comunque sì, insomma, hanno visto delle scene allucinanti. L'operatore le ha riprese, queste scene di queste persone, dire maltrattate non è il termine giusto, proprio richiamavano veramente, l'hanno detto loro stessi, quindi i senatori non esaltiano, l'hanno detto loro che sembravano i lager nazisti visti nei film tremendi, e lager, veri e propri lager dove la gente viene torturata. Questo nel 2000, alle soglie, alla fine del 2011, l'Italia scopre che nel suo bel paese, che si freggia di titoli democratici, civili, baggianate del genere, esistevano dei luoghi che quando i senatori l'hanno visto, poi ci sono le immagini, ormai poi l'hanno visto tutti perché è andata in televisione, è rimasta ed è ancora su YouTube, quindi l'hanno vista milioni e milioni di persone, pressoché tutti, e tutti gli italiani e le italiane hanno strillato: è uno scandalo, è una vergogna, abbiamo i lager nazisti in questo paese, bisogna chiuderli, punto. Il dramma dell'indignazione, che è un termine veramente molto squallido, perché c'ha dentro una dose di opportunismo spaventoso, la gente, che tutti quelli sono indignati, giornalisti, uomini e donne della televisione, sociologi, politici, hanno detto bisogna chiudere questa vergogna, punto. Non si sono preoccupati di affrontare il problema, che è spinoso come tutti i problemi, e mettere in piedi le pratiche per risolverlo. Non si sono preoccupati che delle 1500 persone, uomini e donne, dei 1500 corpi reali che stavano là dentro, che fine avrebbero fatto? Hanno detto vanno chiusi, basta, cioè, cancelliamo il problema. Cancelliamo gli OPG e cancelliamo il problema. Gli OPG si vorrebbero pure cancellare, il problema no, il problema rimane. Il problema è che questa società non ha un approccio culturale ai drammi sociali che avvengono, perché in un aggregato sociale avvengono drammi sociali, in maniera, diciamo, appunto, con strumenti adeguati, intelligenti, scientificamente validi e ovviamente con, come dire, mantenendo sempre fede al concetto di libertà e di autodeterminazione. E quindi hanno detto, vabbè, tutti, e hanno staccato la spina, hanno detto va chiusa, il governo ha fatto una legge raffazzonata dicendo vanno chiusi, entro un anno vanno chiusi, era i primi del 2012, hanno preso un anno di tempo, entro il 31 marzo vanno chiusi, hanno fatto la legge che diceva il 31 marzo 2013 vanno chiusi i 6 OPG esistenti. Le persone che possono essere dimesse vanno dimesse, i rimanenti vanno spostati in... passiamo questi 6 manicomi criminali che adesso dipendono dal Ministero della Giustizia, cioè quindi da chi gestisce le carceri, passiamo alle regioni che gestiscono la sanità regionale, e facciamo tanti micro OPG in ogni regione, piccoli, non superiore a 20 posti, in qualche caso anche 30, e finisce lì il problema. Senza dare direttive, senza affrontare, a parte che anche i 400 internati dentro gli OPG, che potevano essere dimessi perché erano la carta di dimissione fatta dal medico psichiatra dell'OPG stesso, questi potevano essere dimessi, non uscivano da lì perché non avevano un luogo dove andare. Molti perché stavano lì da decenni e decenni, quindi non avevano più relazioni parentali, non avevano famiglia, avevano perso ogni legame con l'esterno, non sapevano quindi dove andare, non c'era una famiglia che li accogliesse, non ci sono in Italia strutture di assistenza valide, civili, degne del nome di essere tali, di accoglienza. Ci sono delle cliniche private che sono dei manicomi mascherati, tra l'altro in cui rubano un sacco di soldi eventualmente ai familiari, oppure anche allo Stato, nel caso che lo Stato paga la rete, e vengono tenuti in maniera peggio, uguale, insomma, ci stanno i privati che lucrano sul malessere della gente. Questa è una società in cui i profitti si fanno tutti sullo sfruttamento e sulla sofferenza degli uomini e delle donne. Questa è la realtà della società italiana, come delle altre società laddove vige un sistema capitalistico. I profitti si fanno sullo sfruttamento e sui drammi della gente. Quindi la cosa è andata, si è fatta questa legge, si è messi sostanziati anche 200 e rotti milioni per fare queste nuove PG. Le regioni, quando hanno avuto questa legge e quindi hanno cominciato a pensare come fare queste OPG, non avevano indicazioni, perché o dovevano ricopiare gli OPG esistenti, ma anche lì non c'è una legge precisa, perché quelli sono tutti fuori legge, se vogliamo stare, perché come fai a rendere compatibile una struttura detentiva, perché se rimane il principio custodialista, cioè questi posti devono essere posti dove chi viene internato lì non può uscire, quindi ci vogliono sbarre alle finestre, cancelli, le guardie all'uscita. Se tu devi internare senza possibilità di uscire, cioè non l'entrata volontaria ma la coercizione, l'internamento, la custodialità, è chiaro che ci vuole una struttura militare, quindi ci vogliono guardie, e quindi avrebbero riproposto l'OPG, e non avendo delle direttive di come fare questi micro OPG, chiaramente sono rimasti immobili, hanno cominciato a discutere tra di loro, qualcuno si è mosso e il tempo è passato senza produrre niente. Ora, l'attuale norma del governo rinvia semplicemente di un anno, ma tra un anno saremo allo stesso punto, perché quel caso è apposta. In quel caso o si riproducono OPG che quindi alla fine diventano uguali, perché poi l'internamento di una persona ritenuta, e come abbiamo detto più volte, hanno detto anche sul problema della salute mentale, c'è la volta scorsa abbiamo dato la parola al professor Antonucci, che ha spiegato scientificamente come in realtà è un concetto non proprio scientifico questo, anzi per nulla scientifico. Insomma, se si afferma che comunque la persona ritenuta inferma di mente va rinchiusa e contro la sua volontà va gestita contro la sua volontà, la volontà di questa persona, perché la sua volontà si ritiene non valida, non capace di intendere e di volere, è chiaro che riproduci un manicomio. Il manicomio è quello, è ritenere che una persona non ha la volontà che esprime, non va condivisa, non va accettata, perché non è incapace di intendere e di volere. Quindi come fai, ci puoi mettere pure le tendine rosa alle finestre, fai un manicomio. Evidentemente questa non direttiva chiara, perché o il governo dice bisogna fare tanti piccoli manicomi e allora le regioni faranno manicomi, poi ci sarà qualche resistenza forse da qualche parte, ma faranno i manicomi, oppure devi dare altre direttive. Ecco, diciamo, si è persa un'occasione, perché su questa vicenda, sull'indignazione, che è una parola veramente che comincia a assumere tutti i caratteri di squallore, perché l'indignazione è il salvarsi l'anima, sperando di salvarsi l'anima, chi crede che coloro che dicono è una vergogna, dobbiamo cambiare, e poi non fanno nulla, continuano la loro vita, le loro comodità, non mettono in discussione nulla delle proprie comodità, del proprio tenore di vita, non si assumono nessuna responsabilità, dicono semplicemente è una vergogna, va chiusa. È chiaro che quindi, se è questa l'indignazione, è una delle cose più reazionarie che esiste, e in questo caso, nel caso degli OPG, l'abbiamo verificata tutta. Perché, diciamo, a fronte di un documentario bellissimo, bellissimo nel senso vero, cioè crudo, vero, che fa saltare la gente, se uno non c'è proprio il pelo sullo stomaco di quelli da due palmi, chiaro, salta sulla sedia e dice è una vergogna, e lì però è un test, perché se queste persone che saltano sulla sedia poi dicono, beh, allora fermi ragazzi, la mia tranquillità di vita, il costo di avere la mia tranquillità di vita è questo, cioè che ci siano delle persone trattate in quel modo, allora io metto in discussione non gli OPG, la mia tranquillità di vita, il problema è quello. E arriviamo al problema del carcere, della guerra e tutto il resto. Rimaniamo a questi due, il manicomio e il carcere. Quando uno vede una cosa e si indigna, in questo caso l'OPG, tra l'altro se non l'avete ancora visto, qualcuno non l'ha visto, andatelo a vedere oppure rivedetelo, si trova su YouTube, mettete Commissione Ignazio Marino, OPG, oppure ospedali psichiatrici giudiziari, manicomi criminali, c'è cioè una di queste parole che battete nel sito di YouTube, vi porta a questo video. Ce ne stanno poi tanti, però sono stati fatti tanti altri, poi il primo ha scioccato veramente la gente. Però la miseria intellettuale più che morale della popolazione di questo paese, anche dell'area di sinistra, anche della sinistra estrema, diciamo di tutti, non assolviamo nessuno perché non è il caso di fare assoluzioni, poi non spetta a noi fare assoluzioni. Il problema di tutti è stato che hanno detto sì, è una vergogna, ci stanno i lager nazisti, un senatore moderato, diciamo, ha detto queste parole in Parlamento. Abbiamo visto dei lager nazisti, perlomeno si doveva dimettere come minimo, visto che sta invece, vabbè. Comunque sia, quindi tutti indignati, poi però nessuno ha messo in discussione il suo status di vita, garantito anche da quella roba, così come è garantito dalle galere, così come è garantito dallo sfruttamento, eccetera, eccetera. Vabbè. Questo è il meccanismo dell'ipocrisia compromissoria che caratterizza un po' questa. In questo caso, come avete visto, ha creato una situazione proprio abnorme in cui il governo, anche lui indignato, ha fatto un disegno di legge che non può funzionare, ridicolo. Il tempo è passato, non è successo niente, mo c'è stata questa proroga al 2014, al primo aprile sarà uno scherzo d'aprile, però dice proprio il primo aprile, non si sono manco accorti che così dicendo potevano far ridere i polli, infatti fanno ridere i polli perché la prossima scadenza è il primo aprile del 2014 e vabbè, sarà un pesce d'aprile. Ora, su queste cose non è che ci si può ridere né scherzare, perché qui si tratta di torturare, si tratta di torture della gente, torture che avvengono ogni tanto episodicamente quando la situazione del paese degrada verso l'emergenza o c'è qualche, ma avvengono situazioni di guerre civili, qui avvengono tutti i giorni. Adesso mentre stiamo chiacchierando, prima mentre bevevamo il caffè o stasera mentre berremo una birra con degli amici, dobbiamo sapere che questa nostra tranquillità, questo nostro, diciamo, micro benessere o malessere se volete, è giustificato dall'esistenza di alcuni lager, di alcuni luoghi dove vengono torturate le persone, e la cosa va avanti tranquillamente senza che la cosiddetta indignazione assuma un carattere, diciamo, sovversivo, cioè di sovvertire la tortura, cioè di abolire la tortura, no? Perché sovversivo significa sovvertire qualcosa di inaccettabile. Adesso, se l'indignazione afferma essere inaccettabile il presente, perché nel presente abbiamo visto c'è la tortura, il letto di contenzione, eccetera, eccetera, dobbiamo anche avere, appunto, assumersi la responsabilità di questa sovversione, oppure siamo conniventi.
Your voice, follow all along you.
E allora, passiamo a 15:33 minuti primi, sempre da Radio Onda Rossa, se questa è sempre la conta, trasmissione contro il carcere. Dunque, passiamo ad un altro argomento, e ricordiamo però che appunto la critica a questo rinvio e soprattutto a non aver individuato, a non aver sviluppato un dibattito, insomma, per affrontare in maniera diversa da quella manicomiale il problema anche al di là delle concezioni che si hanno delle persone che hanno, diciamo, disturbi mentali, è chiaro che fa dire anche a Psichiatria Democratica, che è una struttura che quindi sono psichiatri che difendono quindi l'esistenza, affermano esserci l'esistenza appunto della malattia mentale, solo che dicono che questo modo di procedere non fa altro che proliferare nel territorio strutture manicomiali, quindi l'affermazione è anche da altre parti, non è solo la nostra. È veramente un'altra di quelle inciampi orribili che dimostra quanto questo paese, ma non solo a livello, non ce la caviamo soltanto con la critica alle strutture, diciamo, politiche, perché poi è diventato un puntaspilli troppo facile. Sì, d'accordo, chiaramente le classi politiche che hanno governato questo paese negli ultimi decenni, forse in tutto il secolo passato e forse di più ancora, sono state inadeguate, incapaci, corrotte, meschine, mafiose, tutto quello che volete, e siamo d'accordo. Ma pure la popolazione, tranne rari casi in cui si è veramente sollevata, appunto, o produce un'indignazione becera, qualunquista, squallida, mafiosa anch'essa, perché dice no, non voglio vedere, e poi appunto abbandona come se una persona sta per affogare, uno dice oddio sta per affogare, salvatelo, e tu che sei lì a portata di mano te ne vai e non lo fai salire sulla tua barca. È un po' questo, va proprio fatta un ribaltamento dell'atteggiamento culturale un po' squallido, compromissorio, miserabile, soprattutto delle classi medie di questo paese. Vabbè, a parte questo, andiamo all'altro problema. Da un po' di tempo, da alcuni mesi, diciamo 6-7 mesi, alcune associazioni di carcerati, quelle poche associazioni che si occupano dei problemi dei detenuti e delle detenute, non fatte da carcerati, ma fatte da chi appunto sostiene un po', diciamo, il tentativo di miglioramento della condizione detentiva, la critica, insomma, anche se moderata al carcere. Ecco, queste associazioni hanno fatto una Ristretti Orizzonti, in particolare, siccome cura da tempo una rassegna stampa, da molti anni, una rassegna stampa sui temi del carcere, cioè fa la rassegna stampa analizzando tutti i giornali che escono, prima quelli cartacei, adesso quelli cartacei e anche quelli in rete online, per vedere, appunto, per individuare le notizie inerenti al problema carcere. Quindi, avendo accumulato tutto questo grande patrimonio di conoscenza, si sono resi conto, appunto, anni e anni, che i giornalisti, coloro che scrivono sui problemi del carcere, l'affrontano sempre in maniera, diciamo, sbagliata, per non dire di peggio, ossia dimostrano non conoscenza dei problemi carcerari, quindi sono superficiali, articoli raffazzonati, sbagliati, dicono un sacco di bagagli, in più con una carica forcaiola veramente spaventosa. E allora hanno fatto una serie di dibattiti con i giornalisti per arrivare alla produzione di un cosiddetto codice deontologico per i giornalisti che si occupano del problema o che scrivono sul carcere. Questo perché volevano, appunto, non niente di costrittivo, ma semplicemente un dibattito per far capire ai giornalisti che, insomma, non è che sono proprio gran brave persone quando scrivono di carcere, perché scrivono a volte inconsapevolmente o forse correndo appresso ai luoghi comuni delle cose molto brutte. Infatti questa carta, questo codice deontologico, che i giornalisti potranno, diciamo, condividere o meno, quindi è di libera, è stato prodotto da una serie di riflessioni collettive fatte appunto da redazioni di giornali, dei giornalisti che si occupano del problema della giustizia, del carcere, e coloro che si occupano appunto di carcere, molti ex detenuti, eccetera eccetera. Vabbè, praticamente si dice: intanto informatevi un po' di più ai giornalisti, prima di parlare del carcere informatevi un po' di più, come tutti i campi sarebbe bene saperne un po' di più prima di parlare di un argomento. Questo vale in maggior ragione di carcere, dove non è un argomento qualsiasi, è un argomento dove la gente soffre, sta male in carcere, si suicida, muore, insomma, no? ma anche quindi del carcere, ma soprattutto anche per quanto riguarda le questioni, diciamo, della giustizia, i processi, per esempio questo fatto di sbattere sempre il mostro in prima. Una persona normale, se voi tutti leggiamo i giornali, no? Ed anche la televisione qualcuno non la vede, però sai, qualcuno la vede, molti la vedono. Se c'è una persona di qualunque tipo che viene indagata, semplicemente indagata, già se viene indagata, per molti giornali quella persona è colpevole. Cioè, scoperto quello che ha fatto una persona, dice, indagato Tizio e Caio per quel reato, no, di cui che, per esempio, ha mantenuto col fiato sospeso la cosiddetta opinione pubblica. L'opinione pubblica è quella cosiddetta categoria astratta di chi non ha nulla da fare e si occupa dei problemi degli altri, cercando di scaricare sugli altri i propri drammi, che non riesce a risolvere le proprie contraddizioni. Questa è l'opinione pubblica intesa, perché in realtà l'opinione pubblica non esiste, è una creazione del mondo giornalistico per andare a individuare le persone più stupide e dire, quindi, questi pensano, l'opinione pubblica pensa così. In realtà non esiste l'opinione, esistono le persone, ciascuna con i suoi problemi, ciascuna con i suoi percorsi. Esiste, insomma, il disoccupato, lo studente, il lavoratore, l'operaio, l'impiegato, questi esistono, le persone reali sono queste, ognuno con la sua posizione, con la sua idea. Quindi è chiaramente una categoria ridicola, l'opinione pubblica, e vuol dire, è quello che scrive il giornalista, poi l'opinione pubblica. Casomai fa due interviste, va a cercare quelli che dicono quelle stupidaggini e lui le riporta sul giornale. Però, insomma, già quando una persona viene indagata è immediatamente individuato il responsabile. Questo è il titolo, sicuramente. Se c'è stato un particolare problema, un dramma, una rapina, qualche cosa grave da qualche parte, no? I giornali seguono questa vicenda. Improvvisamente, mettiamo che la polizia o i carabinieri iniziano le indagini su una persona. Si dice, scoperto chi ha fatto quella che già è stato condannato. La stampa condanna subito. No, a volte è appena indagato, nemmeno è stato rinviato a giudizio. Quando avviene il rinvio a giudizio è chiaramente già colpevole. O considerate che il rinvio a giudizio significa solo l'inizio di un processo che prevede 3 gradi di giudizio. Questo le norme italiane, ma questo le sappiamo tutti. Queste le cose non è che i giornalisti non le sanno, le sappiamo tutti, perché credo basta aver fatto le scuole medie, quel minimo di diritto pubblico che ti insegnano, no? Nelle scuole medie almeno sai che, appunto, ci sono i 3 gradi di giudizio, che una persona indagata è esattamente libera come tutti gli altri, che se è rinviata a giudizio inizia il processo per stabilire se quelle accuse sono fondate o meno, e comunque alla fine del terzo grado si può sapere se, secondo la giustizia di questo paese, è colpevole o innocente. E invece i giornalisti subito l'affermano, e questo è clamoroso, ma questo se lo accorgiamo tutti. Cioè, quindi credere ai giornali è un po' da tonti, insomma, è ridicolo. Credere al giornale significa essere un po' più che stupidi. Ora, quelli che scrivono sui giornali, vabbè, chiaramente questi sono quelli che scrivono la cronaca. A volte delle riflessioni, a volte sono pure peggio, alcune riflessioni. Insomma, comunque hanno fatto, con quei giornalisti disponibili, parecchie con dibattiti, l'hanno fatti pure in carcere, perché così ci potevano partecipare pure i detenuti, e è stata chiamata, pensate un po', divertente, un percorso di rieducazione dei giornalisti. E già, perché appunto da quello che scrivevano vanno rieducati, non solo perché non conoscono, appunto, o fanno finta di non conoscere i meccanismi con cui opera la giustizia, con cui opera il carcere e tutto il resto, ma soprattutto perché hanno una, come dire, un modo, hanno bisogno di trovare il mostro, non di raccontare un fatto, ma di trovare un mostro da sbattere, appunto, in prima pagina o nelle pagine dove loro scrivono. Per esempio, l'altra cosa che viene, che gli è stata imputata molto spesso, è che quando una persona, dopo un tot anni di galera che ha fatto, va in semilibertà, dicono, dicendo proprio un falso, il Tizio e Caio, che mettiamo è stato famoso perché nelle cronache giudiziarie precedentemente era stata riportata, eccetera, è libero, di andare in giro per la città. Non è vero, perché tutti sanno che per esempio la semilibertà o le misure alternative che sono la semilibertà, l'affidamento in prova ai servizi sociali, il lavoro all'esterno, sono oppure gli arresti domiciliari, la detenzione domiciliare, eccetera, sono misure detentive a tutti gli effetti. Calibrate, non hanno più diciamo la presenza del carcere 24 ore su tutto l'arco della giornata, ma la presenza del carcere c'è e soprattutto del controllo c'è. La persona semilibera o anche in affidamento in prova ai servizi sociali ha dei cioè deve fare le 24 ore gli sono regolate da un sistema di controllo, quindi dal carcere gli dicono tu devi uscire a quest'ora da casa, devi andare al lavoro a quest'ora, devi starci tante ore, poi devi uscire, devi fare questo percorso, poi devi andare devi tornare a casa e poi se sei semilibero devi tornare in carcere a quest'ora, se sei in affidamento in prova devi tornare al tuo domicilio a quest'ora e così via. Cioè, è comunque una forma di carcerazione. Quindi dire, come gli hanno imputato i detenuti ai giornalisti, che sono cascati un po' dal pero, però forse non so se sono stupidi o facciano gli stupidi per non pagare il dazio, come si dice a Roma, forse tutte e due le cose, forse se alcuni lo erano, altri lo facevano. Però insomma, questa è la frase. Voi vedete, tempo fa, non mi ricordo chi, una persona famosa, perché ne avevano parlato le cronache, è uscito in semilibertà e hanno detto secondo alcuni è troppo presto, secondo altri meno, insomma, comunque già in libertà non è libero, uno che è in semilibertà non è libertà, è in detenzione, in una forma detentiva alternativa al carcere, cioè non è totalmente in carcere ma è controllato in ogni suo movimento, cioè può essere nell'arco delle 24 ore, può essere controllato ed è controllato in ogni momento della sua vita da le forze dell'ordine, quindi non è che può fare quello che vuole. Libero significa che uno può fare quello che vuole, stamattina mi alzo alle 10, non vado a lavorare, vabbè, quello poi direbbe pure comunque. Non tutti anche questo hanno questa libertà di non andare a lavorare, perché lo sappiamo, anche il condizionamento economico è una galera, perché da qui siamo partiti per capire la galera, che c'è un sistema chiamato dello sfruttamento del lavoro salariato, che chi è costretto a fare il lavoro salariato in realtà non è libero e quindi sta in una sorta di galera. Comunque sia, chi sta in semilibertà non solo non può decidere di non andare a lavorare perché ha bisogno di quei quattro soldi, ma non può nemmeno, perché se no appunto lo chiudono subito, quindi è un problema di terminologie cosiddette, di rieducazione. È stata più che altro, ora non è che cambierà, io non credo, non ho visto che cambia niente, è stato più che altro così un tentativo di trovare all'interno del mondo giornalistico tre o quattro persone, non di più se ne troveranno, che come dire possono aver capito, possono avere un po' di coscienza, 4-5 ci saranno forse, e aver capito che stanno facendo una cosa indegna, perché il giornalismo, se fatto in un certo modo, è uno dei peggiori mestieri che esistono sulla faccia della terra, e lo è realmente, non è uno scherzo, perché la distruzione delle persone tramite la carta stampata, oggi anche la televisione, è una delle realtà più devastanti di questo mondo, quindi non è che non fanno danni spaventosi. Ebbene, qualcuno potrà essere così rinsavito e fare una battaglia. Poi è chiaro che deve scontrarsi col direttore, perché il direttore del giornale vuole che devi scrivere queste boiate, vogliono che tu fai vedere i fiotti di sangue, fai vedere la carne maciullata, devi sbattere i mostri, devi raccontare che da una parte ci stanno i mostri e i diavoli, da un'altra parte ci stanno gli angeli, perché sennò la gente non si diverte in questo gioco al massacro. Ecco. Però qualcuno, speriamo, comunque hanno fatto questa iniziativa, è durata mesi, incontri, dibattiti, e poi ha sortito l'effetto di questo codice deontologico al fine di rieducare il mondo giornalistico sui problemi del carcere. Vabbè, insomma, poi ne parleremo, se lo leggeremo pure, però non so, se forse vi annoierà, ci annoierà anche perché non vediamo cambiamenti nei giornali quando parlano di carcere. Però comunque insomma, è qualcosa, perlomeno, perché insomma, se non altro ha reso attivi i detenuti e le detenute nel cercare di rieducare loro, i detenuti e le detenute, rieducare dei settori della società importanti come quelli diciamo del mondo dell'informazione, hanno tentato di rieducarli. Poi non ci saranno riusciti, ma è chiaro che i percorsi di rieducazione non riescono quasi mai la galera sta lì a dimostrarlo, non rieduca nessuno, però è forse manco questo percorso, però comunque è stato sicuramente un tentativo, come a dire, coloro che devono essere rieducati provano a rieducare. E allora passiamo al terzo argomento e ultimo di questa carrellata sui problemi che gravano sul mondo carcerario e che so chi, più che altro su chi, sugli uomini e le donne che vi vengono sbattute dentro, che vi sono dentro e quelle che purtroppo ci andranno a finire e di cui appunto noi ci battiamo per la liberazione di tutti e tutte, per un percorso che preveda l'abolizione del carcere, quindi la società, il cambiamento della società per una società che senza galere. E c'è un problema che è diventato un disegno di legge, quindi andrà forse discusso in Parlamento e vedremo che farà. Era uscito fuori qualche tempo fa per iniziativa di un magistrato di sorveglianza. Ricordate, ne abbiamo parlato a lungo qui. Allora, qualche tempo fa, un magistrato di sorveglianza, non tanto tempo fa, alcuni mesi fa, facendosi forza della sentenza della Corte europea che aveva condannato lo Stato italiano per ricorso che avevano fatto 7 detenuti, mi pare che erano 7, in quanto venivano trattati non secondo le norme del rispetto dei diritti umani della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte Europea, verificando che questi veramente venivano trattati in maniera peggiore di come prevede la Carta dei Diritti Europea, ha condannato a una sanzione economica lo Stato italiano. Questo magistrato di sorveglianza, sostanzialmente la sentenza della Corte, che non è che aveva visitato le carceri, però aveva soltanto ritenuto che lo Stato italiano non garantisse una quantità di metri quadrati, cioè di superficie, per detenuto in grado che le persone potessero vivere. Ha chiesto un calcolo rapido al ministero, era venuto fuori che erano circa 3 metri a detenuto oggi anno, cioè facendo la superficie delle celle e la quantità di persone, ogni detenuto ha circa 3 metri a disposizione, è inferiore ai 8-9 metri a disposizione necessari, quindi chiaramente al di sotto della compatibilità, e è stata condannata quindi a questa pena pecuniaria dello Stato italiano. Facendo forte di quella sentenza, il magistrato di sorveglianza ha detto: allora, io devo mandare in carcere una persona, non ce la posso mandare, perché così come se mandassi una persona non in un posto dove gli vengono rispettati i suoi diritti, ma in un posto dove non vengono rispettati i suoi diritti, allora ho un problema di coscienza, io sono un giudice che deve far rispettare la legge, non posso mandare una persona in un posto dove non viene rispettata la legge, quindi un problema, diciamo, di coscienza giuridica. e aveva posto alla Corte di Costituzionale questo dilemma. Da lì è nato il dibattito, un dibattito su un problema che in qualche paese è stato affrontato anni fa in questo modo, ne avevamo parlato, c'è il problema del sovraffollamento delle carceri e di come diciamo sopperire nel caso che il sovraffollamento, come avviene in alcuni paesi, è ondivago, cioè in alcuni periodi dell'anno oppure della vita di questo paese si verifica un sovraffollamento, poi calano il numero di detenuti e torna alla normalità. In questo periodo in cui si sviluppa in alcuni paesi, la Norvegia fece questo esperimento del numero chiuso, l'esperimento si chiamava proprio del numero chiuso, ossia il problema che un carcere che ha per esempio 300 posti, quando li ha completamente pieni non riceve più nessuno. Se una persona viene condannata o deve stare in carcere, aspetta che si libera un posto, aspetta in libertà, sta a casa sua in libertà, aspetta che si libera un posto e poi viene messo in carcere. Cioè il sistema del numero chiuso. I carceri hanno questo numero di detenuti, non ne possono prendere, altrimenti appunto vivono in condizioni di sovraffollamento e quindi non, è oggettivo che non vengono rispettati i loro diritti, in quanto il sovraffollamento di per sé... Il carcere non rispetta nessun diritto umano, però quello più visibile è il sovraffollamento. È il problema che diciamo noi sempre a questi microfoni, attenzione, non ci soffermiamo, non guardiamo il dito, guardiamo la luna, se il dito indica la luna. Il sovraffollamento è il dito, cioè sì, è vero che fa star male, eccetera, però è la parte superiore. Togliamo il lenzuolo, il sovraffollamento, e vedremo il vero dramma che è il carcere, che è l'assenza di libertà, il furto del tempo, la devastazione della persona, l'annientamento, l'annichilamento, il tentativo di sottrarre la personalità stessa all'essere umano e così via. Vabbè, comunque questo ne abbiamo parlato e ne parleremo altre volte. Poi c'è questo problema del numero chiuso, quindi da questo è nato un piccolo dibattito e qualcuno ha detto introduciamo pure in Italia il numero chiuso per ovviare il problema del sovraffollamento, cioè facciamo in modo ogni carcere appunto ha la quantità di detenuti fisiologica, i posti, superati quei posti non ne riceve più, chi è condannato, chi deve entrare aspetta che si libera un posto. Avevamo detto però noi, da questi microfoni, anche fatto girare un po', perché poi le cose appunto non le sa quasi nessuno, mi dispiace questa cosa, è brutto dirlo, non è un piacere sapere che pochi sanno come funziona il mondo del carcere, però evidentemente molti ci sono stati, lo rimuovono, quelli che non ci sono stati lo ignorano, insomma c'è questa... Però l'esperimento norvegese è stato analizzato da chi l'ha messo in piedi ed anche criticato, perché succede un fatto molto semplice che poi non bisogna essere dei geni per capirlo. Se una persona viene condannata, mettiamo, a 6 mesi di carcere, questo vale per le pene piccole, ma la gran parte, il 99% dei detenuti fanno tutte, anche qui in Italia, ovunque fanno pene piccole. Se uno viene condannato a una cosa intorno all'anno, mettiamo, no? Intorno a un anno di carcere, hai fatto il reato, vieni condannato, fai il processo veloce per direttissima per esempio e vieni condannato a un anno di galera, il carcere è pieno, ti dicono aspetta, vabbè, tu aspetti, stai in libertà, quindi puoi fare tutto, che insomma ti trovi un lavoro, inizi una tua vita, mettiamo relazionale, affettiva, amorosa, metti che fai pure dei figli, cioè vivi, insomma vivi come fanno tutti, fai tutte le cose che fanno le persone vive e libere, perché sei libero. Un giorno, mentre stai a metà del tuo percorso di vita, passa, mettiamo un anno e mezzo, tu stai facendo la tua vita tranquilla, ti arriva una telefonata, si è liberato un posto, devi venire dentro. E quindi ciò che hanno analizzato quegli stessi che hanno messo in piedi questo sistema in Norvegia a suo tempo e che l'hanno criticato, perché la capacità è avere la maggior capacità critica, è l'autocritica, hanno detto guardate questa cosa sì può funzionare per non far aumentare il sovraffollamento in carcere, però non funziona dal punto di vista delle persone, perché crea dei grossi disagi, nel senso che spezza la vita di una persona, in quanto quello dice vabbè mi faccio subito stare in galera, poi ricomincio la mia vita, visto che ho fatto questo inciampo, questo problema. Invece se tu mi interrompi un percorso che sto facendo, perché io tanto sono fuori, libero, faccio la mia vita, poi improvvisamente devo andare a fare, dopo un tot periodo, questo anno di galera mi ha interrotto, quindi riperdo il lavoro, mi crea un sacco di problemi ed è più devastante, cioè come dire, la soluzione è peggiore del male che dovrebbe sanare. Purtroppo qui il non consapevole di tutte queste cose, o forse perché vuole a partire da questo affrontare, far scatenare il problema del numero chiuso, però insomma il senatore Luigi Manconi ha proposto un disegno di legge su questo problema. Il senatore del PD, leggiamo appunto l'agenzia di l'altro ieri, Luigi Manconi, ha presentato un disegno di legge per il cosiddetto numero chiuso. Così dice: se la struttura penitenziaria territorialmente competente risultasse sovraffollata, il detenuto verrebbe iscritto in una lista d'attesa e sconterebbe la pena in carcere solo quando le condizioni di vivibilità fossero ristabilite. Nel frattempo verrebbe sottoposto alla detenzione domiciliare. Si tratta di un provvedimento ragionevole già assunto da altri stati democratici, appunto. Però attenzione, qui dice la detenzione domiciliare, a parte che qui ci bisognerebbe fare delle modifiche anche alle leggi, perché non, cioè, la detenzione domiciliare è un certo tipo di detenzione, non è applicabile per tutti i tipi di reati. Comunque, anche in questo caso, una persona messa a detenzione domiciliare, che però non è quella la pena, non è che dici il carcere è sovraffollato, io ti trasformo la misura carceraria in detenzione domiciliare, quindi tu la sconti a casa e finito lì e la finisci lì. No, tu vai in detenzione domiciliare e poi si libera il posto, perché l'ha detto, sconterebbe la pena in carcere solo quando le condizioni di vivibilità fossero ristabilite. Dopo sei mesi tu stai in detenzione domiciliare e in quella condizione ti sei ricostruito, per esempio ti stai ricostruendo la vita, perché anche a casa puoi iniziare un lavoro, iniziare delle relazioni, cose di questo tipo, perché la detenzione domiciliare è anche la possibilità di uscire all'esterno per andare a lavorare, di coltivare situazioni affettive eccetera. Poi improvvisamente si libera il posto, ti viene troncata questa vita che stai ricostruendo e devi andare in carcere azzerando tutto. Non va bene questa situazione. O si affronta il tema che quando c'è il sovraffollamento, per obbligo di legge, questa legge, il giudice trasforma la detenzione carceraria in misura alternativa permanentemente, oppure non puoi fare che vai e vieni. Vediamo ancora cosa, come dice Manconi. È del 2009 la prima condanna inflitta alla Commissione Europea. Beh, non ci frega niente, non è quello il problema della Commissione Europea che ha condannato l'Italia perché non rispetta nulla. È il problema, però, vabbè, quindi niente, qui dice soltanto la cosa. E a me mi stupisce come una persona che pure conosce il carcere, perché Manconi da tempo si occupa di problemi del carcere, cioè scivola su questa cosa semplice, perché anche qui è un problema di responsabilità, non ha il coraggio di affrontare una situazione, a parte che da un punto di vista di uguaglianza, e dobbiamo stringere perché siamo arrivati alle 16, comunque chi è entrato, diciamo, un attimo prima di te sta in carcere e tu che hai fatto, mettiamo la stessa cosa, sei al secondo posto, cioè non c'è un'equiparazione, c'è un principio anche di uguaglianza, è un problema di fortuna, quindi avere la fortuna di essere l'ultimo dopo il sovraffollamento, cioè non va bene questa cosa qui. Il problema si tratterebbe di trasformare in misura alternativa quelle che sono misure detentive, perché è solo diciamo cambiando la natura del meccanismo